Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dal Vangelo secondo Giovanni i versetti che vanno dall'1 al 24 del capitolo 4. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, leggiamo dal versetto 1. Quando Gesù dunque seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria e giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Erano circa le 12, circa mezzogiorno, l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta e i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo chinare ancora un momento il nostro capo e pregare. Signore, siamo al cospetto della tua parola, parola di verità, e ti prego che nessuno possa essere distratto mentre l'Iddio onnipotente parla. Anzi, fa che io stesso con la mia mente, la mia bocca non possa che essere uno strumento della comunicazione della tua parola. E fa, o Signore, che ciascuno di noi possa ascoltare in modo degno e adorarti mentre ascoltiamo la verità. Te lo chiediamo chiedendoti anche di rendere efficace le parole che ascolteremo in modo tale da essere tra quei veri adoratori che ti adorano in spirito e verità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore questa mattina perché ci dà ancora una volta la possibilità di stare alla Sua presenza e continuare una riflessione che è stata iniziata in qualche modo domenica scorsa. Il pastore Luigi Cutri ha predicato il famoso Shema Israel, cioè ascolta Israele, il Signore, il tuo Dio è l'unico Dio, e poi ci ha ricordato e ci ha spiegato che cosa significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra forza. Quindi siamo già stati indirizzati da domenica scorsa a una riflessione su chi è Dio, su chi è Dio. E il mio obiettivo e il mio scopo, fino a quando non arriveremo al giorno della dedicazione di questo locale di culto, che sarà esattamente tra 4 settimane, sono altre 2 domeniche, e poi la terza domenica a partire da oggi sarà la domenica della dedicazione, domenica 4 dicembre. Il mio scopo è quello di continuare a cercare di indirizzare la vostra mente alla persona di Dio, nella sua natura più intima, nella sua essenza. E per farlo ho scelto di predicare 3 sermoni da 3 concise definizioni di Dio. Dio è spirito, Dio è luce, Dio è amore. Probabilmente ricorderete negli anni 80 che apparivano in certe riviste, in certi settimanali, delle vignette con 2 personaggi che erano un uomo e una donna, ma in realtà le fattezze erano quelle di 2 bambini, e sotto c'era scritto l'amore è, con puntini di sospensione, e di solito sotto c'era scritta qualche frase, molte volte abbastanza banale, del tipo non dover dire mai mi dispiace o cose di questo genere. E qualcuno ha detto di solito che le risposte alle domande difficili, come che cos'è l'amore, no? Sono semplici, e che una risposta semplice a una domanda difficile è generalmente una risposta sbagliata, perché alle domande difficili bisogna rispondere con precisione, con esattezza. Ora, la domanda chi è Dio, che io spero riguardi a tutti, non solo a voi, ma anche a quei 2 ragazzi là dietro che mi sembra sono piuttosto distratti stamattina, avete avuto l'onore di essere stati menzionati. Dicevo, la domanda chi è Dio è una domanda difficile, alla quale bisogna rispondere semplicemente, ma anche precisamente. Infatti, una concezione errata su chi è Dio, una concezione difettosa, un'idea misera di Dio, è all'origine di ogni cattiva pratica nella vita e nell'adorazione. Ci si può sbagliare su tante cose. Se non sappiamo fare bene le operazioni, potrebbe anche darsi che sbagliamo a dare il resto o a ricevere il resto. Possiamo sbagliarci su argomenti che sono più o meno importanti, ma sbagliarsi sulla concezione di Dio, chi è Dio, è qualcosa di estremamente grave che ha delle conseguenze tremende, terribili. Noi dobbiamo rispondere a questa domanda nel modo più semplice, ma anche nel modo più preciso. E probabilmente uno dei modi più semplici e più precisi per rispondere a questa domanda è la risposta del Catechismo di Westminster, che poi è stato modificato più volte, ma più o meno è sempre la stessa. Chi è Dio? Dio è uno, spirito, infinito, eterno, immutabile, nella sua essenza, nella sua sapienza, nella sua potenza, nella sua santità, nella sua giustizia, nella sua bontà e nella sua verità. Dio è uno, spirito, infinito, eterno ed immutabile. Ora vi stavo dicendo che queste tre domeniche vorrei impiegarle proprio a dedicarmi a spiegare e a parlare sulla essenza di Dio. Dio è spirito. Questa mattina il metodo che seguirò è molto semplice, cercherò di usarlo per tutti e tre i sermoni, ed è questo: prima di tutto comprendere il contesto in cui si trova e venne pronunciata o scritta l'affermazione o la metafora che riguarda la natura di Dio; in secondo luogo spiegare il significato e in terzo luogo vedere quali sono le implicazioni, che cosa significa che Dio è spirito, che cosa significa che Dio è luce, che cosa significa che Dio è amore, cosa conta o cosa vale per noi tutto questo. Ora, il primo dei tre, la prima delle tre definizioni di Dio riguarda la natura spirituale di Dio. Dio è spirito. Quando venne pronunciato? Abbiamo letto il passo di Giovanni 4 e nell'ambito, nel contesto di una conversazione che il Signore Gesù ebbe con questa donna samaritana. Abbiamo letto, la conversazione comincia con il nostro Signore Gesù che prende l'iniziativa e chiede dell'acqua a questa donna che era andata per attingerne. Lei si meraviglia e fa qualche osservazione intorno alla inimicizia che c'era tra i giudei e i samaritani, ma questa conversazione immediatamente si sposta su questioni ben più importanti. La prima questione più importante è la questione dei bisogni avvertiti, dei bisogni primari di queste, delle persone: mangiare, bere. Gesù usa la metafora dell'acqua o l'acqua come una metafora per far comprendere che quella donna aveva dei bisogni intimi, profondi, che dovevano essere soddisfatti. Se tu mi avessi chiesto dell'acqua, io te ne avrei data, e ti avrei dato un'acqua speciale, un'acqua che toglie la sete. Allora dammela quest'acqua, così io non devo più venire ad attingere qui. Esiste un'acqua che toglie la sete? Questo è certamente qualcosa che ha a che fare con i bisogni più intimi e più profondi della natura umana. Ma poi Gesù parla lei del Messia, e in particolar modo la conversazione giunge al suo culmine quando il Signore le parla del vero Dio e della vera adorazione. In effetti la questione, tutto il discorso di Gesù puntava a questo: portare questa donna a comprendere in cosa consiste la vera adorazione di Dio. Cosa significa realmente adorare Yahweh, l'Iddio di Israele, il Dio creatore del cielo e della terra, l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che lei stessa chiama suo padre. E questa domanda di Gesù, o questa conversazione di Gesù, porta questa donna a fare un'affermazione. L'abbiamo letta, se avete le Bibbie aperte potete ritrovarla, vi chiederei di tenerla ancora un po' aperte le Bibbie, e al versetto 20 questa donna dice delle parole che sono molto interessanti. Dice: i nostri padri, versetto 20, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Ora, questa donna aveva degli interrogativi, aveva delle domande, e le rivela tutte quante in questa frase che rivolge al Signore. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme dove il posto dove si deve adorare. Qual è la domanda che sta alla base di tutto ciò? È la domanda sull'autorità. Cioè, chi ha ragione? A chi ci dobbiamo rivolgere o di chi ci dobbiamo fidare o dove dobbiamo guardare per sapere qual è il modo giusto in cui Dio deve essere adorato? È una domanda sull'autorità. Chi è l'autorità suprema? I nostri padri? Quello che mio padre, che mio nonno, che mio bisnonno mi hanno insegnato? Oppure quello che dicono i giudei? Quello che dite voi? Chi ha ragione? Nelle questioni della religione è una questione molto importante. E vi ricorderete, noi esistiamo come evangelici o come protestanti proprio perché ci fu qualcuno che si pose il problema: chi è o dove troviamo l'autorità suprema? È nel Papa? È nei concili? O è da qualche altra parte? La risposta di Lutero e di altri prima di lui e anche dopo di lui, grazie a Dio compresi noi, è: l'autorità suprema la troviamo nella scrittura, sola scrittura, tota scrittura. E questa donna aveva una domanda sull'autorità. Voi dite, i nostri padri ci hanno insegnato, dov'è che dobbiamo adorare? Un'altra domanda fondamentale, che è collegata a questa, è una domanda sull'adorazione di Dio. Come deve essere adorato Dio? Dove deve essere adorato Dio? E questa è un'altra delle domande profonde del cuore dell'uomo. Chi devo adorare? Come devo adorare Dio? Qual è il modo giusto? Chissà quanta gente ancora oggi si pone questa domanda. Ci sono così tante religioni. Chi ha ragione? Come deve essere adorato Dio? Io mi sono posto questa domanda quando a un certo punto della mia vita ho detto: vabbè, io sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica, ma se fossi nato musulmano o evangelico, sarei stato automaticamente musulmano, evangelico, così come sono cattolico? Chi avrà ragione? Sono stato fortunato a nascere in una famiglia cattolica o sono stato sfortunato perché dai miei genitori sono state insegnate delle menzogne? Porsi dei problemi di questo tipo è davvero segno di perlomeno profondità di pensiero. E questa donna si poneva il problema sull'adorazione di Dio: ma chi avrà ragione? Come deve essere adorato Dio? Qual è il giusto modo di accostarsi a Dio? Quindi una domanda sulla corretta adorazione di Dio. Il Signore Gesù risponde a questa donna in un modo preciso, diretto e assolutamente politicamente scorretto. Noi oggi viviamo nel tempo della correttezza, politically correctness, si dice, la correttezza, non bisogna offendere le persone. Avete sentito cosa è successo la settimana scorsa? La storia di quel prete che ha detto che i terremoti dell'Umbria sono il frutto del peccato degli uomini. Cioè, io sinceramente dubito sulla sanità mentale di quest'uomo, non tanto per il fatto che abbia detto che i terremoti sono il frutto del peccato, ma insomma, che c'entrano le unioni civili o tutti gli altri peccati che gli uomini fanno con quella povera gente che si trova proprio lì, perché loro e non tutto il mondo intero. Cioè, se Dio veramente è adirato, dovrebbe sommergere il mondo intero, perché proprio quei poveretti in Umbria? Cioè, perché se la dovrebbe prendere con loro e non con noi che ci troviamo a Caltanissetta? No, forse noi nisseni siamo più santi degli abitanti di Amatrice o di altro. Insomma, un'assurdità. Però mi ha fatto riflettere un'altra cosa, non tanto l'assurdità che un prete o chiunque altro possa pronunciare, va bene, perché tanta gente dice delle stupidaggini, delle assurdità, e insomma anche chi parla in pubblico si espone di più, ma la reazione che c'è stata, la reazione a cominciare dalla Chiesa cattolica stessa, ci dissociamo. Dio non è un Dio che punisce, Dio non è un Dio che fa queste cose. Il Dio del Nuovo Testamento che ci ha rivelato Cristo è diverso dall'Iddio che puniva nell'Antico Testamento. E allora ho compreso che, vedete, non si può parlare del giudizio di Dio, che o a proposito o a sproposito chiunque si permette di dire che Dio ha il diritto di combinare le sue pene e di quindi mandare il suo giudizio è assolutamente qualcosa di tabù, non si può fare. Oggi viviamo nell'epoca del politicamente corretto. Immaginiamoci se una samaritana avesse posto questa domanda a Papa Francesco oggi. Cosa avrebbe risposto Papa Francesco? Ma sì, ma in fondo, no, ma sai, l'importante è essere sinceri, l'importante è adorare Dio. No, Gesù risponde in un modo politicamente scorretto. Sbagliate, voi non conoscete Dio, non sapete come Dio deve essere adorato, siete... Gesù risponde in modo chiaro, dicendole: tu e tutti i samaritani non sapete nemmeno chi adorate, non sapete dove bisogna adorare e non sapete neanche come bisogna adorare Dio. È un po', ce l'avete presente, i talent di questi giorni, no? Qualcuno si esibisce e poi c'è XXX, 3X, no? Completamente cassata, assolutamente fuori. E risponde in un altro modo, che è davvero straordinario, dice: noi adoriamo quello che conosciamo, noi adoriamo quel che conosciamo. Si mette anche se stesso tra gli adoratori del vero Dio. Io e quelli che sono come me adoriamo quel che conosciamo. Ci torneremo su questo. E poi conclude dicendo che per adorare Dio correttamente bisogna sapere chi egli è, quale sia la sua natura, la sua essenza più intima. Infatti gli dice: Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Cioè, tutti gli errori nell'adorazione dipendono dall'ignoranza di chi è Dio. Allora, fratelli, noi dobbiamo riflettere su che cosa significa che Dio è spirito. Perché se noi non comprendiamo e non abbiamo questa consapevolezza nel nostro cuore, mentre veniamo in questo luogo per adorare, potremmo essere anche noi, come quella samaritana, persone che adorano un Dio che non conoscono. Cosa significa l'affermazione Dio è spirito? È fondamentale per comprendere il dovere primario dell'uomo, che è quello di relazionarsi con il suo creatore nel modo che Dio desidera. Ma cosa significa esattamente che Dio è spirito, o che Dio è uno spirito? Si potrebbe tradurre anche in questo modo la frase dal greco: Dio è uno spirito. Può essere anche questa corretta traduzione. Ora, seguitemi, non cercherò di fare il teologo questa mattina usando parole difficili, ma cercherò di farvi, e ho pregato il Signore che Dio mi aiuti ad essere il più chiaro possibile in questo. Più che una descrizione di Dio, no? Un attributo, una qualità. Quando noi diciamo che una cosa è rossa, quando diciamo che una cosa è dolce, quando diciamo che una cosa è liscia o ruvida, noi descriviamola, le cose esterne o comunque una qualità, cerchiamo di descrivere quella cosa. Ora, dire che Dio è spirito, più che una descrizione, più che un attributo, una qualità, è una dichiarazione intorno a ciò che Dio è, nel senso più profondo. Dio e spirito dichiara la sua essenza, dichiara la sua natura, ciò che egli è in se stesso. E quando la Bibbia parla di spirito, generalmente lo fa in contrapposizione alla materia. Ci sono due passi che, se voi li leggete, capite subito quello che voglio dire. Il primo passo, non è indispensabile che lo leggiate, ma ascoltatemi con attenzione, si trova in Isaia capitolo 31, versetto 3. Se volete potete prenderlo oppure ascoltatemi. Dice così: gli egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito. Vedete come sono messe in contrapposizione queste due sostanze, queste due realtà, la carne e lo spirito, la materia e ciò che è immateriale, no? E poi c'è un altro passo, che quello che ho citato anche stamattina, e lo troviamo in Luca, quando, vi ricordate, Gesù appare ai suoi discepoli e quelli si spaventano perché temevano di aver visto uno spirito, un fantasma. E Gesù dice: no, avvicinatemi, toccatemi, non sono uno spirito, non sono un fantasma. Uno spirito non ha carne e ossa, così come ho io. Questo si trova in Luca 24, versetto 39. Quindi c'è una... quando la Bibbia parla di spirito, la mette in contrapposizione con ciò che è materia. E quindi che vuol dire che Dio è spirito? E che Dio è immateriale, che Dio è invisibile, che Dio è incorruttibile. Tutto ciò che è materia è soggetto a cambiare, a decadere, a rovinarsi. Anche le cose più dure, anche le rocce più dure diventano sabbia. Anche gli uomini più alti, più belli, più forti e più vigorosi diventano vecchi, decrepiti e muoiono. La carne, per quanto possa essere, diciamo, fresca, poi a un certo punto comincia a puzzare, a imputridire, a morire, a decadere. Dio è spirito e non può essere visto dagli occhi, infatti non si può vedere Dio. Noi, l'essenza di Dio, Dio nella sua essenza, non può essere visto. Nessuno ha mai visto Dio. Ma come, Mosè non aveva visto Dio? No, dice che lo vedeva faccia a faccia, ma lo vedeva tramite il mediatore, tramite Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. E io sono convinto che noi mai vedremo, nemmeno nel cielo vedremo Dio nella sua essenza. Lo contempleremo attraverso Cristo. Avremo la comprensione più intima e profonda possibile per un essere limitato di chi è Dio, ma Dio non si può vedere perché è spirito. Dio è spirito, quindi è immateriale, è invisibile, è incorruttibile, non può morire. E Dio è spirito, uno spirito straordinario, speciale. Anche gli angeli sono spiriti, anche gli uomini hanno uno spirito, ma in questo senso Dio è uno spirito in senso assolutamente diverso, più alto, costituisce una categoria a sé, è spirito unico e incomparabile. Quando quindi Gesù diceva a questa donna: Dio è spirito, voleva che i pensieri proiettati nella dimensione più alta possibile, quando pensi a Dio, non pensare a qualcosa che puoi definire in termini di categorie umane. Dio è spirito, è grande, infinito, irrappresentabile e incomparabile. E dire che Dio è spirito significa anche che Dio è qualcosa di primario, di originante, di eccellente. E quindi quando Gesù dice che Dio è spirito, chiaramente si vuole riferire a un essere personale, reale, superiore, misterioso, che non è creato e che è assolutamente indipendente. Spesse volte quando noi pensiamo a uno spirito, pensiamo a qualcosa di indefinito, di fluido, di sfuggente. Come definireste uno spirito? Una cosa una specie di vapore, una cosa che non riuscite a toccare, no? Ma in questo senso Dio e Spirito significa completamente qualcosa di diverso. La Bibbia ci dà tutt'altra descrizione di Dio in quanto Spirito. Per esempio, quando inizia la Bibbia, so che Francesco sa recitare a memoria i primi versetti della Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E la terra era in forma e vuota. E lo Spirito del Signore aleggiava sulla superficie delle acque. Quella parola tradotta lì, aleggiava, significa, letteralmente si può tradurre come covava. Sapete, è lo stesso verbo che è utilizzato dalle galline che covano le uova. E l'idea è proprio questa. Come fa una cosa indefinita a coprire, a covare, a preparare questa terra perché poi possa ospitare la vita? Ci dà già la prima menzione la Bibbia di Dio come Spirito, il Ruach di Dio, qualcosa che ha a che fare con l'azione, un'azione concreta. Cioè, Dio e Spirito non significa che è un principio indefinito e indefinibile, ma è un essere personale. E d'altronde questo stesso passo in cui Gesù dice che Dio è Spirito, dice che è il Padre, che è il Padre, e che dice che vuole essere adorato e che ha una volontà, perché deve essere adorato in un certo modo e non in un altro modo, e che c'è un modo giusto in cui si deve pensare a Lui e un modo sbagliato in cui si deve pensare a Lui. Quindi l'idea è proprio questo, è un essere personale. D'altronde, quando Dio si presentò a Mosè al pruno ardente, come si presentò? Io sono colui che sono. L'io sono. Ma quando andrò a dire chi mi ha mandato, dirai l'io sono mi ha mandato. L'io sono. Il creatore di tutte le cose, lo Spirito del Signore mi ha creato, diceva Eliù nel libro di Giobbe al capitolo 33, il versetto 4. Viene chiamato in ebrei Dio il Padre degli spiriti di ogni carne, colui dal quale originano tutte le cose, colui dal quale procede tutte. Non è una cosa indefinita e indefinibile, è un essere personale, è il Padre di tutte le cose, è un essere che agisce, è l'essere con la E maiuscola. L'io sono. Noi non siamo, Dio è. Noi esistiamo perché Dio esiste. Noi traiamo la nostra esistenza e la nostra realtà da Lui, che è la vera realtà. Noi possiamo essere cancellati, Dio non può essere cancellato, è l'essere perfetto, originante, il creatore. Egli è una persona che agisce, che cerca, che desidera, che richiede l'adorazione, è preciso ed esigente circa il modo in cui deve essere adorato, e inoltre è una persona unica, speciale. Vi ricordate dove Gesù parla ancora dello Spirito prima di Giovanni 4? Dove ne parla? In Giovanni 3. E quando parlava con Nicodemo disse: bisogna che voi nasciate dall'alto, bisogna che nasciate mediante lo Spirito. E come paragona Gesù lo Spirito che ci dà la vita? Vi ricordate, lo paragona al vento, così come il vento, no? Il passo è Giovanni 3,8, dice: il vento soffia dove vuole, ma tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dall'alto, chiunque è nato dallo Spirito. In ebraico ruach e in greco pneuma hanno lo stesso significato, possono essere tradotti spirito e vento. E quindi qui c'è un gioco di parole. E il vento è qualcosa di misterioso. E così, certamente, Dio è qualcosa che è al di sopra della nostra di qualunque comprensione, non solo immaginazione. Ora, potremmo andare a lungo avanti con queste considerazioni, ma io ho il mio dovere, e i prossimi minuti che mi rimangono nella predicazione, di farvi vedere che cosa significa per noi che Dio è Spirito. Abbiamo visto dove è originata questa conversazione tra Gesù e la Samaritana. Abbiamo visto, credo, spero di avervelo spiegato abbastanza chiaramente, cosa significa che Dio è Spirito, ma cosa significa per noi? Cosa dobbiamo fare perché Dio è Spirito? Come vi dicevo, uscendo fuori dalla porta, desidererei che ci fosse scritta questa frase: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quali sono le cose che vi renderanno beati, che voi state imparando, che state sapendo adesso, considerando che Dio è Spirito? Sono queste: poiché Dio è uno Spirito infinito, eterno, immutabile nella sua essenza, nella sua potenza, nella sua sapienza, nella sua santità, nella sua giustizia, nella sua verità e nella sua verità, noi dobbiamo adorarlo. Noi dobbiamo adorarlo. Davanti a una grandezza così immensa, davanti a un Dio così glorioso, davanti a un Dio così misterioso e un Dio così benigno, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo adorarlo. Qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? È quello di glorificare Dio, di adorare Dio e di gioire sempre nella sua presenza. Glorificare Dio, onorare Dio, desiderare Dio, dipendere da Dio, ubbidire a Dio, amare Dio, trovare in Dio la nostra gioia. È questa la ragione stessa per cui siamo stati creati. Adorare Dio è ciò che ci rende unici e autenticamente umani. Non sono gli animali che adorano Dio, non sono le creature irrazionali che glorificano il Signore, che cantano lodi al suo nome. Sì, in un certo senso tutta la creazione in qualche modo grida la grandezza e la gloria di Dio, ma sono solo gli uomini, gli esseri umani che possono scegliere, sì, scegliere di inginocchiarsi e alzare il proprio cuore davanti al loro creatore. E noi esistiamo per amarlo, per glorificarlo. Noi siamo stati chiamati ad adorare Dio in modo esclusivo, e ciò a cui siamo stati chiamati è quanto di meglio, di più significativo, di più durevole, di più bello, di più soddisfacente che possiamo fare. Non adorare l'Iddio che è Spirito significa che la nostra adorazione è rivolta verso qualcos'altro o qualcun altro che è inferiore a Lui. Noi non possiamo vivere senza adorare qualcuno. Il nostro cuore è costituito in modo tale da fare di noi degli adoratori. O adoriamo Dio o adoriamo qualcun altro, qualcos'altro, generalmente noi stessi. Quando usiamo tutte le cose per compiacere noi stessi. Possiamo adorare la nostra famiglia, possiamo adorare i mariti, le mogli, possiamo adorare il lavoro, possiamo adorare un gioco elettronico, possiamo adorare qualunque cosa ci distolga dal vero Dio, ma noi adoreremo qualcuno o qualcosa, e o adoriamo il Creatore o adoreremo una creatura. Vorrei che rimanesse questo questa mattina: adorare Dio ci rende simili a Gesù. Gesù ha detto: noi adoriamo quello che conosciamo. Ci avete mai riflettuto sul fatto che l'adoratore più puro, migliore, che sia mai esistito su questa terra, è stato Gesù Cristo?
Chi ha parlato come Gesù? Chi ha pregato mai come Gesù? Chi ha adorato Dio meglio di Gesù? Con una vita di perfetta obbedienza, con una vita di completa devozione. Adorare Dio ci rende simili a Cristo. Rifiutare di adorare Dio, a chi ci rende simili? A Satana, al diavolo, che voleva essere egli stesso adorato. Io ti darò il mondo se tu ti prostri e mi adori. Satana desidera l'adorazione, Cristo è un adoratore. Tant'è vero che vi ricordate come rispose Gesù a Satana? Sta scritto: adorerai il Signore, il tuo Dio, e solo Lui servirai, solo a Lui gli renderai il culto. Dio è spirito, e adorarlo significa essere come Gesù, e adorarlo nel modo più intimo, sincero, leale, profondo, reale, continuo, significa somigliare di più a Gesù. Vi potete mai immaginare di un momento nella vita in cui Cristo non abbia adorato il Padre? Perfino in punto di morte, Cristo si rivolge al Padre, chiedendogli che ricevesse il suo Spirito. Quindi dobbiamo adorare Dio. Se Dio è Spirito, scegliere le cose migliori significa scegliere lo Spirito più grande. Non una creatura, ma il Creatore. Dobbiamo adorarlo in spirito. Che vuol dire adorare Dio? I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché Dio è spirito. Può significare un paio di cose. Prima di tutto che dobbiamo adorarlo sorretti, guidati e abilitati dallo Spirito Santo, che è l'unico e vero worship leader della Chiesa. Ci sono persone che studiano per anni in seminari per diventare worship leader e poi diventano bravi cantanti, buoni musicisti e che fanno andare in visibilio le persone. Ma chi è colui che ci può insegnare e ci può guidare nell'adorazione a Dio? L'Apostolo Paolo scriveva in Filippesi 3, versetto 3, i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Noi apprezziamo la musica, la buona musica, e vorrei che fosse chiaro che il modo in cui abbiamo preparato questa pedana dove c'è il pulpito è fatta in modo tale che non ci sarà mai un'orchestra o una band musicale. Si capisce, no? C'è posto per la banda non c'è. Ma perché? Perché siamo contro la musica? No, noi amiamo la musica. Ieri Andrea ci ha deliziati con un po' di musica mentre facevamo qualche servizio qui e ci piace ascoltarla, ci piace. Ma se l'adorazione, il culto diventa qualcosa che è in mano a una persona, che con un microfono, con certi strumenti, con certe canzoni organizzate in un certo modo, deve suscitare delle emozioni in noi, se chi guida l'adorazione diventa un uomo, noi abbiamo rinunciato alla signoria di Dio e dello Spirito. Il conduttore della nostra adorazione non è un uomo, è lo Spirito Santo, deve esserlo. E
L'adorazione cristiana non è generata da sforzi o da abilità umane. La vera adorazione gradita a Dio è quella indotta e suscitata dallo Spirito. Non è forse scritto che è lo Spirito in noi che ci fa gridare Abba, Padre? Gesù stesso ha gridato Abba, Padre. E l'Apostolo Paolo due volte, in Galati 4:6, in Romani 8:15, dice che è lo Spirito che insieme al nostro spirito grida a Dio, Abba Padre, quindi ci fa pronunciare queste parole di adorazione. Questo, quindi adorare Dio in spirito e verità significa mediante l'aiuto dello Spirito, e questo significa, fratelli, che noi quando veniamo al culto e quando ci sediamo in questo luogo e ci continueremo a sedere, abbiamo bisogno di invocare l'aiuto di Dio affinché noi possiamo adorarlo come si deve. Non vi aspettate tutto dal predicatore. O il predicatore può essere bravo, può essere mediocre, può essere scarso. Ma ciò che fa di voi un popolo che adora Dio è il fatto che avete aperto i vostri cuori e invocate colui che è l'unico che vi può portare ad adorare Dio, l'unico che può fare in modo che i nostri cantici superino questo tetto, l'unico che può fare in modo che le nostre preghiere arrivino fino al cuore di Dio. Oh, non dipendete dal predicatore, certo pregate per lui, che sia io, che siano altri, ma non è la qualità della predicazione, ammesso e concesso, che deve essere vera predicazione che vi può portare ad adorare Dio correttamente, ma è il senso di dipendenza da Dio. Venite qui preparati per amor del cielo, venite qui nella ricerca dello Spirito e del suo aiuto per poter pregare, perché è solo Lui che ci può concedere di pregare e di adorare Dio correttamente. Ma pregare Dio mediante lo Spirito o in Spirito significa anche con il nostro spirito. Troviamo due passi nella Bibbia. Uno si trova in Matteo, che è la citazione di un passo di Isaia, in cui il Signore Gesù dice così, Matteo 15, versetti 8 e 9, «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini». È possibile essere qui, cantare, pregare, predicare, ascoltare la predicazione con un cuore distante da Dio? E la nostra adorazione è semplicemente la nostra presenza. Siamo qui, ci siamo, ma con la mente, col cuore, magari siamo arrivati stanchi, siamo arrivati distratti, siamo arrivati turbati, e non siamo riusciti a depositare i nostri pesi prima di accingerci all'adorazione a Dio. No, fratelli, l'adorazione nello Spirito o mediante lo Spirito o l'adorazione in Spirito e verità è quella adorazione che è spirituale, non una adorazione carnale, che è fatta in modo spirituale, ovvero l'opposto dell'adorazione carnale, che è sensuale, in cui sono richiesti e coinvolti i nostri sensi. Cristo è venuto per riformare l'adorazione. Cristo è venuto per riformare l'adorazione. L'unico posto nella Bibbia in cui si trova la parola riforma, ci avete mai fatto caso? È in Ebrei 9, versetto 10. Ascoltate cosa dice. In virtù, si parla del, non è esattamente il versetto 10, comunque sono certi, o è il 10 versetto 9 se non sbaglio, dove si parla della cessazione dei sacrifici e delle opere dell'antico patto, dei riti dell'antico patto, e Cristo, sì, era 9 versetto 10, stavo leggendo al capitolo 10, e dice così: si tratta di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali. Tutti questi sacrifici, tutte queste regole alimentari, tutti questi riti, tutte queste feste che erano così care agli ebrei, Insomma, regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ortosis, di ortosis, significa rimettere sulle cose, sulla strada dritta, significa che il Signore Gesù è venuto a cambiare certe cose. E che cosa è venuto a cambiare? È venuto a rendere spirituale il culto che si deve rendere a Dio. Non abbiamo più bisogno di sacrifici, non abbiamo più bisogno di cose esterne, non abbiamo bisogno, mai ne ha avuto bisogno il popolo di Dio, di immagini, di statue, di cose che ci ricordino chi è Dio, ovviamente. Allora, queste cose ci devono far riflettere. Quanta adorazione solo meccanica, carnale, indotta dall'esterno. E i nostri canti, le nostre preghiere, le nostre lodi sono fatte secondo la volontà di Dio. Arrivano fino al cuore di Dio. E la mia domanda è questa mattina: quanti adoratori di Dio ci sono presenti in questo luogo? Non sono coincidenti con il numero di persone, perché è possibile che siamo qui ma non siamo adoratori di Dio, perché i veri adoratori, che quelli che adorano Dio in spirito e verità, sono quelli che hanno rinunciato all'adorazione carnale. E adorarlo in verità, e questa è l'ultima cosa che dirò e ho concluso, è l'adorazione pura, quella che Dio richiede, quella autenticamente spirituale. Prima di tutto è un'adorazione neotestamentaria, nuova. L'adorazione del popolo dei cristiani, del popolo dei discepoli di Cristo, fin da subito si è distinta da quella dell'Antico Testamento. Sì, molte volte possiamo anche pensare che candelabri, candele, luci in un certo modo, arredamenti particolari, abiti, strumenti particolari possono avere un certo fascino, ma il fascino che possono avere questi erano tutti simboli, erano tutte ombre che costituivano l'adorazione dell'Antico Testamento, ma che fin da subito i cristiani hanno abbandonato. Fin da subito i cristiani cessarono di fare i sacrifici, perché un sacrificio era stato fatto per sempre. Fin da subito i cristiani hanno smesso anche di usare arredi, abbigliamenti, strumenti e di celebrare festività giudaiche, che ormai erano state adempiute, non avevano più senso di essere ripetute dai cristiani. Adorazione conforme alla rivelazione, la tua parola è verità, dice Gesù, ed è l'unica guida per la nostra adorazione, la scrittura, il principio regolativo al quale noi aderiamo. Certo, può essere a volte considerato qualcosa di troppo stringente, limitante, ma è necessario per tenerci nel solco della scrittura. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, significa che adoreranno Dio in modo veramente sincero, autentico. Probabilmente l'esempio più chiaro di una adorazione fasulla è quella del fariseo e della parabola del fariseo e il pubblicano. Signore, io ti ringrazio perché si vantava delle proprie opere dinanzi a Dio. Ti ringrazio, Signore, perché io sono riuscito a costruirti questa chiesa. Signore, io ti ringrazio perché potrebbero essere questi i nostri pensieri. Abbi pietà di me, che sono un peccatore. È l'adorazione che Dio gradisce. Allora ho concluso, ci sono due o tre parole di applicazione. Prima di tutto, per chi non è ancora un credente, abbia tu 10, 20 o 100 anni, sei davvero interessato all'adorazione di Dio? Questa è una cosa importante. Probabilmente non ti importa di Dio, non ti interessa di chi Egli è. Dio è spirito, potrebbe anche essere cioccolata, non mi interessa. Sei interessato all'adorazione di Dio?
conosci questo Dio che è spirito e adori questo Dio in spirito e verità, lo sai che Dio è alla ricerca di questi adoratori e Dio si compiace di trovare degli adoratori. Io ora voglio che sappiate una cosa, che noi non siamo indifferenti a Dio. Noi crediamo che in un Dio che non ha bisogno degli uomini, assolutamente soddisfatto in se stesso. Dio non ha bisogno di te, Dio non ha bisogno di me, Dio non ha bisogno di cibo, Dio non ha bisogno di soldi, Dio non ha bisogno di templi. Ma questo non significa che Dio è indifferente agli uomini. Perché Gesù ha detto che quando un peccatore si ravvede, in cielo c'è festa. Perché il Padre, quando vide da lontano quel figlio debosciato e disgraziato che aveva speso tutti i suoi soldi con le prostitute e con i ladri, tornare verso casa, si rallegrò e gli corse incontro e lo baciò e lo ribaciò. Dio non è indifferente a te. In altri termini, se tu adori o non adori Dio, non è la stessa cosa per te prima di tutto. Ma voglio dire qualcosa di più anche per Dio. Dio si rallegra quando trova un adoratore. E pensare che io posso rallegrare il cuore di Dio è il pensiero che mi eleva al di sopra di ogni altro. E così come dovremmo vergognarci ogni volta che peccando offendiamo Dio, rattristiamo Dio, dovremmo sentire quella gioia profonda del fatto che quando il nostro cuore, insieme il nostro spirito, insieme allo Spirito di Dio, grida Abba, Padre, Dio dal cielo guarda e sorride, si compiace, si rallegra. Dio ti cerca tali adoratori. E chissà se questa mattina, prima di andar via di qua, qualcuno che è entrato completamente disinteressato non possa pentirsi del proprio peccato e cercare Dio con tutto il cuore. Per noi che siamo dei credenti, comprendiamo quali sono le implicazioni, comprendiamo che se siamo dei veri adoratori di Dio, tutto quello che è materiale, tutto quello che è umano, tutto quello che è creato, è vano. Questo bel locale che Dio ci ha dato la grazia di avere, che ci ospiterà per i prossimi anni, fino a quando il Signore vorrà, bello per quanto possa essere, passerà. Tutto ciò che è umano, che è creato, che è materiale, passerà. Il mio corpo passerà. Tutto passa. Perciò comprendiamo che dobbiamo attaccarci a ciò che è spirituale, che sebbene non si vede con gli occhi, è eterno. E tra le cose spirituali, Dio che è spirito deve avere il primo posto nella nostra vita. Esaminiamoci, fratelli, e adoriamo Dio in spirito e verità. E possa questo luogo essere un posto in cui si annuncerà sempre questo Dio e questo Dio possa essere adorato in spirito e verità. Ci alziamo in piedi, fratelli. Adoriamo il Signore, spendiamo qualche istante nella preghiera, nell'adorazione di Dio, cerchiamo la sua faccia. Amen. Grazie. Oh Signore, grazie.